Rockville.
Next station.
Con Silvi J.
The doors are closing.
Tempo di partire, tempo di imbarcarci per un nuovo viaggio a Rockville. Buon pomeriggio da parte di Lucille sui 93.6, 98.9 di Controradio. Il nostro punto di raccolta è esattamente qui alle 14.40 e difatti siamo in perfetto orario. Il treno di Rockville viaggia in orario sui binari del rock. 366 626 0155 per inviare i vostri messaggi, il nostro WhatsApp e le vostre ispirazioni rock del pomeriggio. Viaggiano con noi Quincy Jones, Mad Season, David Gilmour, moltissimi altri. Non facciamo la lista che è la lista della lavandaia, ma abbiamo un sacco di così eventi che ci riporta la nostra Bibbia del rock, ma iniziamo subito con lui e uno dei re del rock and roll. Ne abbiamo uno anche oggi per tagliare il nastro del nostro viaggio. Si chiama Chuck Berry e questo è il più grande classico, Johnny B. Goode. Benvenuti a Rockville. Con Chuck Berry, una leggenda, con un brano leggendario apre il Rockville di oggi. Un ragazzo semplice e con poche prospettive che vive nel Deep South degli Stati Uniti e che diventa così una rock star, perché un giorno appunto la sua mamma gli dice appunto che diventerà il leader di una grande band. Insomma, un sogno che si realizza, un sogno che si realizza evidentemente per Chuck Berry. E con questa mitologia abbiamo iniziato il Rockville di oggi, ancora andando avanti con mitologie. Abbiamo gli Who in carrozza con la loro Who Are You?
Oh,
Con gli Who, registrato nel 1977, a cavallo tra il 77 e il 78, era un periodo un po' strano in cui da una parte c'era il punk che pigiava di qua, il progressivo che pigiava di là e certe band non sapevano più bene che pesci prendere. Insomma, gli Who in qualche maniera riuscirono a trovare un po' un missing link tra questi due movimenti. Con il disco Who Are You ebbero successo perché il disco ebbe un'ottima recezione, un'ottima accoglienza, doppio disco di platino negli Stati Uniti e in Canada, disco d'oro in Gran Bretagna. Abbiamo festeggiato nuovamente questo album di fine anni 70, anche la fine un po' di un'epoca. Allora, ci sono invece quei personaggi che testardamente continuano a fare del rock and roll e lo fanno egregiamente anche nei nostri giorni. Gli Stray Cats sono tornati con un nuovo disco e questo è il singolo che lo lancia, Cat Fight Over a Dog Like Me, Stray Cats.
Yeah. Stai ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Sister. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put
1994 erano gli Stone Roses, uscivano con la loro seconda venuta, era proprio Second Coming, il loro secondo album in studio, pubblicato nel 94 da Geffen Records. Mi è venuto in mente e siamo passati ad ascoltarlo, insomma, quello che era un gruppo, allora appunto alla sua seconda prova discografica, mentre qui abbiamo uno assolutamente navigato, perché oggi ci dice la nostra Bibbia del Rock che nel 2006, il 14 di marzo, comunque insomma in questi giorni, David Gilmour è di nuovo sotto i riflettori, salta al numero uno delle classifiche degli album nel Regno Unito con il suo album solista On an Island. David Gilmour proprio in quei giorni fu visto a Firenze in occasione del tour proprio On an Island, in un concerto veramente molto suggestivo in Piazza Santa Croce. Chi c'era a vederlo? Io c'ero. C'era una super band con, tra gli altri, Richard Wright alle tastiere, Phil Manzanera alla chitarra, con una scaletta che comprendeva le nuove composizioni del disco. On an Island fu suonato per intero da David Gilmour e la band, ma anche tanti brani dei Pink Floyd, tutto il secondo set dedicato al repertorio dei Pink Floyd, con anche un tributo, un ricordo a Syd Barrett con Astronomy Domain. Unica data, mi pare, a parte Venezia, Firenze. Infatti c'era un sacco di gente, appunto c'eravate anche voi, sono sicura molti di voi erano lì. Noi ci tuffiamo di nuovo in quelle sonorità del palco, ma soprattutto del disco On an Island, con il brano omonimo insieme a David Gilmour. Qui abbiamo lui, vabbè, ovviamente David, ma anche Rick Wright, David Crosby, Graham Nash.
White stairs in the moonlight. They walked it through empty playground. This ghost town. Children again on rusty swings.
preparati e con una buona memoria mi arrivano schegge di scaletta in ricordo a quel concerto. Eh sì, Astronomy Domain, è vero, fu fatta, come ricordavo anch'io, ma anche, come ci ricorda Jacopo, una super Icos, 20 minuti di Icos veramente trionfali, un concerto epocale, è vero, beh, un concerto da brividi. Poi insomma, questi concerti, queste piazze storiche sono sempre bellissimi e suggestivi. E così appunto oggi troviamo il nostro eroe al numero uno nel 2006, di nuovo appunto sotto i riflettori dopo tutti questi anni. Leoni che ancora ruggiscono. Ne abbiamo diversi di leoni oggi qui a Rockville, abbiamo un breve stacchetto pubblicitario, poi ritorniamo con qualcosa di più nuovo, i Kaiser Chiefs, ma abbiamo ancora varie ricorrenze e anche le vostre preferenze che arrivano qui al nostro WhatsApp 366-626-0155.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio, FM 93.6, 98.9. Oh yeah!
Viaggiano con noi a Rockville sulla carrozza dei giovani protagonisti del rock, Kaiser Chiefs, qui già in sottofondo, richiesti da Bea, quindi una richiesta che arriva diretta da Londra, con gran fischi e effettistica inizia questa Synchronicity, loro sono i Police. We'll be right back. Metropolis qui a Rockville con Synchronicity, grazie a Bea, una vera fan dei Police, mi stava scrivendo che ha richiesto questo brano. Allora, riprendendo la nostra Bibbia del rock qui a caratteri cubitali, sta scritto che nasce, non è esattamente un personaggio rock, ma diciamo è così importante per la storia della musica che lo dobbiamo assolutamente segnalare. Qui insomma stiamo parlando più un personaggio vicino al jazz, alla black music. 14 marzo del 1933 nasce il grandissimo Quincy Jones. Stavo rileggendo quella fatidica intervista che uscì, se non sbaglio qualche mese fa, o forse era anche qualcosa di più, insomma comunque era un'intervista che fece un po' scalpore perché Quincy Jones parlava male degli intoccabili Beatles. Gli chiedeva al giornalista: cosa hai pensato, Quincy, la prima volta che hai sentito un pezzo di rock music? E lui rispondeva: il rock non è altro che una versione bianca del rhythm and blues, figli di puttana. Lo sai, ho incontrato Paul McCartney quando aveva appena 21 anni. E ancora il giornalista gli chiede: cosa hai pensato la prima volta che hai sentito cosa hai pensato la prima volta che hai sentito i Beatles invece? Quincy Jones rispondeva: erano i peggiori musicisti del mondo, i Beatles non sapevano suonare, Paul era il peggiore bassista che io abbia mai sentito, Ringo Starr non parliamone neanche. Ricordo che una volta eravamo in studio insieme a George Martin e con Ringo arrangiamo una versione di Love is Many Splendor Thing per il suo album di debutto da solista. Ringo Starr si trovava lì da 3 ore e mezzo a sudare per aggiustare una sola battuta in 4/4, ma proprio non ci riusciva. Allora gli dicemmo: amico, perché non ti fai una birra, ti mangi uno shepherd pie e ti prendi un'oretta per cercare di rilassarti un po'? E così Ringo ha fatto, e quando si è allontanato chiamammo Ronnie Verrell, un batterista jazz che in un quarto d'ora chiuse la parte. E poi quando torna Ringo mi fa: Giorgio, puoi farmi risentire la traccia di batteria per favore? E io gliela suono, quella fatta da Ronnie, e Ringo dice: sentendola ora non mi sembra così male. E io faccio: per forza figlio di puttana, non sei tu. Ecco, insomma, diciamo così, ecco, era un po' il carattere di Quincy Jones, e sono tutte storie insieme ad altre che Quincy Jones si bea adesso nella sua, diciamo, maturità di raccontare pubblicamente e anche causando insomma qualche malumore. Però c'erano dei musicisti rock che piacevano a Quincy Jones. Lui dice: mi piaceva la band di Clapton, quelli lì come si chiamavano? Gli piacevano i Cream. Vabbè, diamo un assaggio invece di questo disco del povero Ringo Starr, così vituperato da Quincy Jones. Si chiamava Sentimental Journey, poverino, lui faceva anche un compendio della vecchia musica che piaceva anche ai suoi genitori, e infatti tirava fuori perle come ad esempio questa Night and Day.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, night and day, under the hide of me, there's oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Now its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Day and night. Night and day.
Day. Povero Ringo Starr, mandato a prendersi una birra e poi dietro gli facevano registrare le parti dai batteristi, quelli seri. È un incubo, insomma, credo per ogni batterista o per ogni strumentista che succeda una cosa del genere. Questo è successo, commentava sempre Jacopo. Poi il motherfucker Quincy ha fatto un sacco di soldi con un nero che faceva pop bianco e si chiamava Michael Jackson, oppure no? Eh sì, ma io dicevo, Quincy Jones lo sapeva bene, lo sa bene di essere un motherfucker numero uno, lui per primo. Sì, e poi invece cioè sì, è vero, grazie ancora a Bea che mi scrive nuovamente per dirmi che c'è un documentario su Quincy Jones. Avevo visto che mi era passato anche davanti questo documentario su Netflix. Ora io non ho Netflix, spero di riuscire a recuperarlo in altro modo. Dal 21 settembre che esiste questo documentario e beh, insomma, un grosso pezzo di documento su Quincy Jones e su tutto quello che ha fatto, anche varie interviste, insomma, così immagini e video di repertorio da vedere. Quincy Jones si intitola semplicemente Quincy e quindi lo trovate bene. Allora, a proposito invece di produzione di Quincy Jones, lui è passato anche da Aretha Franklin per parlare di cose serie. Questo disco si chiamava Hey Now Hey, The Other Side of the Sky. Non è tra i dischi più conosciuti di Aretha Franklin, però insomma porta la produzione e l'accompagnamento di Quincy Jones, e quindi ce l'ascoltiamo con la grande voce di Aretha Franklin.
Hey!
recuperare 1973, Hey Now Hey, con Aretha Franklin accompagnata da Quincy Jones. E tanti, ancora tanti auguri a questa grande mente, anche un po' presuntuoso, ma insomma c'è chi se lo può permettere, poi insomma simpatico. In definitiva, 14 marzo 1933 nasceva il grande Quincy. Noi ci lasciamo, ci risentiamo subito dopo le notizie di Popolare Network.
Sei all'ascolto di Rockville su Controradio FM 93.6 98.9. Oh yeah!
Start Again, White Wedding, e noi riniziamo proprio come dice Billy Idol, e riniziamo a roccheggiare qui su Controradio 93.6 98.9 in compagnia di Lucille, in compagnia dei grandi eroi della storia del blues. E qui ancora ricorriamo alla Bibbia invece del country, perché dobbiamo parlare di Johnny Cash, che come promesso viaggia con noi in carrozza. Allora, tutti conoscono la foto in cui Johnny Cash alza rabbiosamente il dito medio, una delle immagini più celebri, più utilizzate del rock, però non tutti conoscono la storia di questo dito medio alzato. Allora, la foto compare per la prima volta il 14 marzo del 98 all'interno della diffusissima rivista Billboard a piena pagina. Cioè questa è proprio la prima volta che si vede Johnny Cash che alza appunto questo dito medio in grande visibilità. Ecco, accanto il testo della pubblicità dice: America Recordings e Johnny Cash vorrebbero ringraziare l'establishment musicale di Nashville e la radio nazionale per il vostro supporto. Ma questa era una frase polemica, perché in realtà fu il produttore di Johnny Cash e Johnny Cash stesso che dovettero tirare fuori i soldi per la produzione del nuovo disco di Johnny Cash, perché diciamo appunto che l'establishment musicale di Nashville non l'aveva tanto appoggiato. Va bene, Rick Rubin quindi spende la bellezza di $20,000 per la pubblicazione di questa foto. Però questa foto quando era stata scattata? Tantissimi anni prima, nel 1969, dal famoso fotografo musicale Jim Marshall, in occasione del mitico concerto di Johnny Cash alla prigione di San Quentin del 69. Per chi era questo dito medio? Con chi ce l'aveva Johnny Cash? Non era per il fotografo, non era ovviamente per i detenuti con cui stabilì subito un'ottima intesa. Johnny Cash fece il suo gestaccio in seguito alla sua richiesta: "Hey Johnny, facciamo una foto per il direttore del carcere". "Certo, certo, questa è la mia foto per il direttore del carcere", e giù dito medio. Ecco, ovviamente poi la foto non fu mai consegnata al direttore e rimase lì in archivio per più di 30 anni, finché appunto Rick Rubin la volle pubblicare su Billboard, indirizzandola non più al direttore del carcere, che ormai sarà diciamo in pensione o passato a miglior vita o a peggiori, chi lo sa, ma alle stazioni radio americane che appunto non appoggiavano più il country di Johnny Cash e preferivano personaggi più inoffensivi come, non so, Shania Twain o Garth Brooks, ecco, questo tipo di personaggi, non certo un outlaw come Johnny Cash, che noi riascoltiamo proprio quella volta lì del dito medio al Folsom Prison con Cocaine Blues.
Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, "Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down." "Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more." When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dieter carcass in that county jail. Early next morning, about a 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, "Come on, you dirty hack, into that district court." Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, "Lordy, Lordy, have mercy on me." The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen unto me. Lay off that whiskey and let that cocaine be.
Cocaine Blues, e da lì appunto, proprio da questa esperienza incredibile di Johnny Cash a quel famoso appunto momento della sua carriera in cui si esibì, poi insomma varie volte si esibì davanti alla, ai carcerati di questa prigione. Si è fatto varie session, ma questa appunto è rimasta memorabile perché la foto di questo Johnny Cash che tira su il dito medio al direttore del carcere, virtualmente a lui, anche se lui non era lì, insomma, diventa quello che sarebbe stato chiamato poi successivamente un meme, riposto e ridistribuito in varie forme. Tra l'altro Willie Nelson, che è, vabbè, un grandissimo personaggio del country, diciamo l'ala progressista del country, addirittura lo appende nel suo tour bus come emblema della vera musica country. Allora, facciamo un quadro della situazione. Mancano appena 10 minuti ai saluti, quindi l'ultimo tratto del viaggio di Rockville, veramente le ultime fermate. Una delle ultime è quella con i Wilco. Li ripeschiamo. Il brano si chiama Casino Queen con Wilco.
Ascoltando Rockville, Rockville su Controradio.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into. The
right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry I don't pray that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears down, that's not nearly all. Tainted love, tainted love.
Tainted Love con Mark Almond, ancora una volta a riproporre il suo singolo, questa volta in chiave swing, con Juice Holland. Ogni tanto la riproponiamo perché ci piace questa cover, così swinging, di Tainted Love. Risaliamo la china, arriviamo al 14 marzo del 1995, quando i Mad Season pubblicano il loro album Above, questo gruppo che in realtà è un super gruppo che contiene Layne Staley degli Alice in Chains, Mike McCready dei Pearl Jam, Barrett Martin degli Screaming Trees, John Baker Sonder dei Walkabouts, quindi veramente una vetrina all star per questo disco, in cui pare tutti avessero deciso di prendersi una pausa dai loro impegni ufficiali. Tanto che una rivista all'uscita del disco lo descrive come una vacanza rigenerante dalle pressioni dell'ultra celebrità aziendale. Eh sì, la band in effetti durerà pochissimo, giusto il tempo di una vacanza, molto poco tempo di far uscire Above, che accontentò la critica, anche i seguaci del grunge, diventò poi anche disco d'oro, però insomma fatto sta che i Mad Season avevano già detto tutto quello che dovevano dire con questa Above. Anch'io ho detto tutto quello che dovevo dire per oggi, perché il treno di Rockville si ferma qui. I Mad Season sono la nostra ultima fermata. Tra poco arriva anche le notizie di Controradio della nostra redazione e Dave con Dave Against the Machine. Noi ci risentiamo domani per l'ultimo viaggio a Rockville della settimana. Mad Season, I'm Above.